Dovremmo sostituire, invece che dire night time, dovremmo dire 8:20 is the right time, per dire insomma le 8:20 sono il momento giusto per collegarci col direttore di UTG che è con noi al telefono, che se la ride lo sento sotto. Buongiorno, ciao Chicco.
Buongiorno, buongiorno. Non rispondo più se non c'è questa sigla.
Ti piace? Vedi. Allora, tanti temi di cui parlare. Con Chicco abbiamo monitorato per tutto l'anno, diciamo, la situazione Covid in Sardegna, anche nei momenti più difficili proprio da interpretare, e le bizzarre decisioni anche della governance regionale in materia di Covid. Allora, non ti chiedo cosa pensi del fatto che abbiamo rinunciato a fare qualunque controllo nei porti e negli aeroporti, ne parliamo magari dopo, ma ti chiedo invece di questa questione del mix vaccinale. Cioè, che io ieri sono andato a fare la seconda dose ed era pieno di insegnanti che avevano fatto per esempio la prima dose di AstraZeneca, che andavano a farsi Pfizer così.
Mi affido per l'ennesima volta a quello che dicono gli scienziati, che spesso, diciamo che su questo argomento hanno cambiato un po' troppo spesso idea. Però
non è che sono tutti della stessa idea, anche
no,
perché
però, sì. Adesso la AstraZeneca non ci sarà più praticamente, se non per chi ha più di 60 anni. Ci hanno detto che il mix di vaccini risulta essere anche avere un maggiore potere di immunizzazione, sì. Ci fidiamo.
Paolo Mieli ieri diceva, sì, però sarebbe curioso che facessero a qualcuno che ha fatto il Pfizer la prima volta, che facessero il mix di vaccini, gli facessero la AstraZeneca la seconda.
Aiuto.
Non so quanti lo accetterebbero questo mix, al contrario.
No, diciamo che la scommessa è sul mix con gli altri. Però a proposito, esatto, di vaccini, tu prima hai detto, io sono la doppia dose, e pensi di essere tranquillo, ti segnalo.
Ma
così
passando,
ovviamente bisogna stare tranquilli, però con la variante Delta due casi che si sono registrati in Sardegna avevano ricevuto la doppia dose di Pfizer. Poi è successo che l'hanno risultati positivi alla variante Delta e si sono immunizzati asintomatici, si sono immunizzati nel giro di pochissimo tempo. Quindi
mi viene da dire come hanno fatto a beccarli, forse erano dentro un cluster ad alto rischio e quindi li hanno beccati.
Hanno avuto
così
un contatto con uno straniero che l'ha portato in un paese del sud Sardegna.
Ecco.
E a scoprirlo è stato il laboratorio di analisi della OU di Cagliari, e a domanda precisa al dirigente del dipartimento, Ferdinando Coghe, gli si è chiesto, ma quindi con la doppia dose si è tranquilli con la variante Delta? Lui ha risposto, in quei due casi sì, perché sì, al momento non ci sono ancora evidenze scientifiche o dati tali per cui si può arrivare alla
conclusione. Però questa storiella che ci hai raccontato è una piccola storiella che moltiplicata a, non so, 1000, 10.000, ci può fare molta paura. Cioè, succede esattamente così: arriva un signore da Londra con la sua bella variante indiana appresso, nessuno lo controlla, entra a farsi una vacanza in un paese, in una località turistica della Sardegna, entra in contatto con altre persone ed ecco che il cluster di variante indiana è servito.
Quindi parliamo di cluster, magari non ci sono fino adesso
casi gravi,
da Vultu, e in un altro caso non ci sono numeri che si ripercuotono sul sistema sanitario, perché col numero di vaccinazioni che sono state somministrate possiamo stare più o meno tranquilli, anche se, come dicevi, metà dei quarantenni non è stata vaccinata neanche, sì, con la prima dose. Comunque i vaccini, adesso, ieri ne abbiamo fatto 18.000, i vaccini si stanno facendo. Il problema è sempre lo stesso, quello del numero dei contagi. Guarda Trinità da Vultu, che non ha persone che sono state ricoverate, non sono finite in ospedale, non hanno sintomi particolari, però a Trinità da Vultu, località turistica, è tornato il coprifuoco. Quindi questo è un problema reale di gestione.
Poi della stagione turistica, certo, della stagione turistica.
I numeri dei contagi, perché i parametri si basano sui numeri.
E comunque questa situazione, che è abbastanza anomala, della Sardegna, la Fondazione Gimbe ci dice che siamo secondi per numeri di casi di variante indiana in Italia.
Per numeri assoluti, siamo secondi rispetto al numero di contagi che abbiamo, quindi 6-3 contagi e uno è variante indiana, è il 33%.
In percentuale.
Questa
quindi
è una bella cosa che ci racconti, perché sennò contrasterebbe col fatto che c'era andata la zona verde dicendo venghino signori, venghino, le frontiere sono aperte, nessuno controlla, e poi dopo siamo i primi o i secondi in Italia per numero di varianti, ecco, invece no, per percentuale sui casi accertati, e questo è consolante.
Ecco, ma con questa Green Pass che cosa succede? Cioè, si è liberi di fare che cosa? Tutto?
Il Green Pass è la libera circolazione, si può fare qualunque cosa, si potrà entrare nei locali con oltre il numero consentito, perché si verrà controllati dagli addetti alla security, si potrà andare all'interno delle RSA, si potrà circolare liberamente come si faceva un tempo.
Cioè, fondamentalmente dovrebbe essere una garanzia a monte, cioè dovrebbe controllare che quando vai a farti un biglietto per andare, come farei tu quest'estate, in Provenza, qualcuno della compagnia aerea, insieme alla carta d'identità e al biglietto, ti controllerà anche il Green Pass.
Allora, okay, il Green Pass europeo. Ieri è stato approvato il Green Pass nazionale.
Poi quello nazionale servirà per i piccoli spostamenti interni e quindi per avere accesso a servizi nei quali è richiesto, diciamo, una sorveglianza maggiore di quella già prevista dalle regole per la zona bianca, che ormai è praticamente integrale in Italia. Chicco, raccontaci però anche un po', tu che tieni sempre d'occhio gli ospedali, i presidi sanitari, è vero, è diminuita la pressione sul fronte Covid, ma sta riprendendo almeno parzialmente l'attività dei reparti ospedalieri per curare le normali malattie, quelle che la gente, nonostante ecco tutto, questo, continua a prendersi?
È questo il punto è questo, perché noi parliamo di ritorno alla normalità, perché consideriamo un ritorno alla normalità andare a bere un aperitivo, andare a cena con gli amici, ma la normalità è fatta anche di inconvenienti.
Sì, anche di una colica renale che ti arriva all'improvviso, per la quale è richiesto un ricovero.
Per la quale finisci in pronto soccorso. Esatto. Cosa sta succedendo? Che in una città come Cagliari, con 4 pronto soccorso in teoria operativi, ce ne sono solo 2 aperti. Questo cosa implica? Che per una platea di 500.000 di potenziale di persone,
sì,
hai un imbuto al policlinico e al Bluetooth, e ci sono scene ormai quotidiane di 40, 50, 60 persone, 14 ambulanze che aspettano la loro visita.
Liste d'attesa lunghissime.
Che ovviamente questo si ripercuote su, perché come sempre purtroppo succede, molti dei pazienti sono anziani, e l'anziano, dopo che passa a pronto soccorso, spesso non lo rimandi a casa, lo ricoveri, e si stanno ingolfando anche i reparti di questi 2 ospedali. Quindi è necessario che vengano riattivati almeno un pronto soccorso degli altri 2, cioè ossia del Marino e del Santissima, e stando a quanto veniamo a sapere, ma cerchiamo conferma ulteriore oggi, dalla settimana prossima potrebbe tornare operativo quello del Santissima Trinità. Per il Marino credo che ci sarà da aspettare molto, perché non esiste più l'ospedale alle spalle.
Ecco, che cosa succede al Marino? Anche questo viene da chiedere, perché il Santissima Trinità, lo sappiamo, è l'ospedale Covid per definizione, quindi mi sorprende che devono riaprire quel pronto soccorso e non invece quello di un ospedale che invece non è così dedicato al Covid. Per quale motivo?
Perché il Marino, non c'è più l'ospedale dietro, a valle. Perché se arriva uno che ha necessità di ricovero al Marino, non c'è possibilità di ricoverarlo, perché è stato rivoluzionato il Marino, e già era in fase di smantellamento prima che arrivasse il virus. Penso che al Marino non si faceva più granché, però era l'unità, diciamo, di traumatologia era pronta a reagire. Ora no, il Marino ormai è stato smantellato come sistema, quindi prima che ritorni operativo, a necessità dei lavori, non so se siete passati, ma il Marino fa schifo, cioè non si distingue più dal vecchio Marino come facciata.
È vero.
Quindi è un problema culturale.
Mi curiosisce che la città cresca e le strutture ospedaliere, invece che aumentare e migliorare, scarseggino. Di fatto stiamo andando verso una situazione in cui ci sarà un ospedale in meno.
Stiamo andando a una situazione per la quale, io vi ricordo cosa aveva detto il presidente della regione Cristian Solina, sarà necessario realizzare un nuovo ospedale, e magari questo diventerà un importante business che nell'immediato futuro potrebbe diventare argomento di dibattito.
Senti,
però,
a te che sei un fine osservatore della cronaca cittadina, non sarà sfuggita quella nave che è ormeggiata da qualche giorno davanti al molo Icnusa, dove, insomma, si dice che ci sia lo sceicco del Qatar che sta di fatto trattando l'acquisto del
Cagliari,
si inizia dal Porto Canale e poi ti compri la città, però insomma il Porto Canale è già un bell'asset strategico. Che notizia hai di questa trattativa? Ieri vedevo un Massimo Deiana tutto gongolante che parlava sul TG3 e diceva sì stiamo iniziando a trattare, ci sono 6 mesi perché presentino un piano industriale, si fregava le mani pensando, insomma, all'affitto, cioè al costo della concessione.
Questa è una società di gestione, sì, che è stato presentato come un player internazionale. In realtà
si chiama Q Terminal, Qatar Terminal. la società.
Esatto, Q Terminal. Q Terminal è una società che sta presentata come player internazionale, in realtà è una società che è nata nel 2016, quindi non è una storica,
sì,
che gestisce il porto più industriale più importante del Qatar, quindi non stiamo parlando di frilletti propriamente.
No, tra l'altro il Qatar in qualche modo è una piattaforma, sembra di ricordare, una piattaforma d'accesso anche per tutto il traffico cinese, quindi potrebbe diventare strategica la posizione di Cagliari per le merci in arrivo dall'Oriente attraverso appunto la base del Qatar e poi questo porto al centro del Mediterraneo che sarebbe quello di Cagliari. No, è una grandissima opportunità quella che si sta delineando, anche perché mi sembra di capire che molte alternative non ci siano, nel senso che i vecchi gestori si sono dati e hanno lasciato sul campo, adesso non ricordo, 150-160 portuali che sono in cassa integrazione. La struttura è lì, l'abbiamo fatta, non so se abbiamo fatto bene a farla, forse quando l'abbiamo fatta aveva un senso, ma con i tempi della burocrazia poi è diventata un'eterna incompiuta, l'abbiamo aperta ormai che era tardi perché Gioia Tauro ci era mangiato
appunto,
tutto.
Noi l'abbiamo aperta quando, adesso vado per sì, fare un esempio, magari i numeri non sono questi, sì, quando l'abbiamo aperta noi in enorme ritardo, era stata progettata per navi che avevano 10 metri di pescaggio e poi nel frattempo le navi hanno 30-40 metri di pescaggio, quindi già vanno...
È cambiato il mondo nel frattempo.
E adesso per i mari girano colossi. Esatto. E se non adegui l'infrastruttura, qui non è inutile che tu faccia le gru di 20 metri se le navi sono alte 40.
Comunque, questo diciamo, c'è il fatto che un paese dalle grandi risorse come il Qatar abbia messo gli occhi, e non è la prima volta che noi vediamo quella nave. Quella villa,
no, quella
galleggiante passa spesso.
Quella nave è la nave dei misteri, perché quando si è cercato di capire di chi, allora, a parte che di chi è non si sa, che non viene rivelato, è tra i 15 yacht più costosi
del mondo.
Quando
non te l'hanno ancora fatta visitare, non sei riuscito a introdurti a bordo tipo Diabolic di notte a vedere o Sean Connery.
È iper controllata. Adesso hanno una concessione per alcuni anni al Moulay Knousa, che è stata data sulla base di una semplice richiesta, okay, a manifestazione di interesse. Se la son presa, doveva essere, saltando quanto ci avevano detto, una nave che faceva fare delle crociere a super ricchi, in realtà poi è rimasta 6 mesi ferma in porto ed era Arbatax fino al mese scorso per lavori ed è tornata qui. Ora bisogna capire di chi è.
Diciamo che non è nostra,
però
ecco.
Io ricordo
forse di Benoni, non lo sappiamo.
Io ricordo che su quella nave salirono a bordo anche, diciamo, alcuni rappresentanti autorevoli, ci fu una cosa di rappresentanza, adesso non ricordo se uno o due anni fa.
Forse non era questa, non era il Crescent.
No. Va bene, comunque insomma, indaghiamo, questo è quello che le voci che girano. Noi intanto salutiamo Chico Fresu che ci ha raccontato tante cose interessanti. Buon lavoro per la settimana, Chico, grazie.
A voi, mi raccomando, la sigla venerdì prossimo.
Certo, ciao, non mancheremo.